siamo certamente diversi da altri popoli, come ad esempio il popolo francese, caratterizzato da uno spirito rivoluzionario che si è determinato in tempi diversi e con il sovvertimento di situazioni politiche e sociali consolidate. Basti ricordare fra tutte la rivoluzione del 1789, che ha abbattuto la monarchia assolutistica regnante da secoli e ha proclamato la Repubblica fondata sulla libertà, sulla fratellanza e sull'uguaglianza di tutti i cittadini di fronte alla legge, e le cui idee liberali si diffusero in tutta Europa e quindi anche in Italia. Furono molti i patrioti italiani che vi aderirono, partecipando anche alla Giovine Italia, fondata dal repubblicano Giuseppe Mazzini, con il compito di diffondere le idee liberali in tutta l'Italia. Ma se per la divisione dell'Italia in tanti staterelli, asserviti alle varie dinastie regnanti e soprattutto alla predominante dinastia asburgica, non fu possibile l'attuazione di una vera e propria rivoluzione popolare, possiamo vantare il risorgimento che fu un afflato patriottico di uomini eletti, intellettualmente dotati e nutriti di spirito d'amor patrio, per cui all'occorrenza non risparmiarono la vita per l'ideale vissuto. 2. Fallimento della rivoluzione. Fu così che gli ufficiali napoletani, Salvati e Morelli, furono fucilati nel 1821, poiché iscritti alla società segreta della carboneria. Per lo stesso motivo, il modenese Ciro Menotti affrontò l'impiccagione nel 1831. Fu così anche per i fratelli Bandiera e compagni fucilati in Calabria nel 1844. Non ebbe successo la cacciata del Papa da Roma nel 1848-49 e con la proclamazione della Repubblica Romana inevitabilmente soppressa, nonostante il valore dimostrato nella difesa da Giuseppe Garibaldi a capo dei suoi volontari dall'intervento francese e borbonico invocato dal Papa Pio IX. Forse gli abitanti dei 14 staterelli italiani non sentivano ancora l'italianità, rimanevano acquiescenti e benevoli nei confronti dei loro governi assolutistici e paternalistici. Fu guerra contro l'Austria nel regno sardo-piemontese, anch'esso sconfitto. In tale occasione rifulse il coraggio e l'onore del nuovo giovane re di Sardegna, Vittorio Emanuele II, che, pur sconfitto, mantenne in vigore lo statuto, già concesso da suo padre Carlo Alberto nel 1848, non piegandosi alle lusinghe e alle minacce del vincitore, il maresciallo austriaco Radetzky. 3. Diplomatizzazione del risorgimento. Per le sorti dell'Italia è considerato con favore l'affidamento del governo sardo-piemontese al liberale Camillo Benso Conte di Cavour, il quale, bandendo ogni illusione romantica, diplomatizzò il risorgimento, ricorrendo all'alleanza con la Francia di Napoleone III. Questo intervenne in favore dei piemontesi in occasione della seconda guerra di indipendenza nel 1859, che però fu inaspettatamente interrotta con i preliminari di Villafranca, intervenuti fra gli imperatori Napoleone III e Francesco Giuseppe d'Asburgo. A seguito di tali accordi, a Vittorio Emanuele II di Savoia fu ceduta la Lombardia, ma non il Veneto, così come era previsto dagli accordi di Plombier del 1858, anche se non fu impedita l'annessione della Toscana. 4. L'epopea garibaldina. Va però detto che in Italia lo spirito liberale risorgimentale era sempre vivo, come dimostrarono molti volontari che si posero al comando di Garibaldi nella seconda guerra del 1859. E bastò una piccola scintilla scoppiata a Palermo nel 1860 perché si raccogliessero attorno all'eroe dei due mondi mille uomini provenienti da ogni regione italiana, che con la loro epopea salvarono l'onore d'Italia. Con straordinario ardimento, essi sbarcarono in Sicilia, a Marsala, l'11 maggio 1860 e affrontarono il potente esercito del Regno Borbonico. Fu con la fede di questi 1000 uomini, a cui si aggiunsero subito centinaia e centinaia di picciotti siciliani, che Giuseppe Garibaldi, condottiero intrepido e geniale, conseguì le vittorie di Calatafimi, Palermo e Milazzo, e in breve liberò la Sicilia da Borboni, e attraversato lo stretto di Messina, fece la sua marcia trionfale fino a Napoli. Ma prima che Garibaldi giungesse a Napoli, da nord partì l'esercito regio, con alla testa il re Vittorio Emanuele II, il quale incontrò Garibaldi a Teano, vicino Napoli. Si trovarono così di fronte due eserciti, il garibaldino e il regio. La situazione avrebbe potuto degenerare in una guerra civile, ma Garibaldi amava l'Italia e, non mirando ad alcun potere personale, umilmente consegnò il regno conquistato a Vittorio Emanuele II e, novello cincinnato, senza alcuna ricompensa, si ritirò nell'isola di Caprera. 5. La proclamazione del Regno d'Italia e l'annessione dell'Italia meridionale. Proclamato il Regno d'Italia il 17 marzo 1861, non posso non evidenziare che il nuovo regno nacque con il peccato di origine, di considerare l'annessione di nuovi popoli non come fusione ma come conquista. Il nuovo governo italiano, anziché, come sosteneva il grande patriota Giuseppe Mazzini, procedere alla elezione di una costituente che fosse espressione della volontà dell'intero popolo italiano, estese tutte le leggi del regno sardo, compresa la Costituzione albertina, non tenendo in nessun conto le condizioni, i bisogni e gli interessi delle nuove popolazioni. 6. Il brigantaggio meridionale e la povertà e l'analfabetismo delle popolazioni meridionali. Non tutti i meridionali si piegarono alla sottomissione e alle angherie fatte dagli occupanti, ma fu sempre una sparuta schiera di uomini coraggiosi che si diede alla macchia e con la guerriglia, diede filo da torcere al numeroso esercito sabaudo, che dovette combattere per 3 anni e subire gravi perdite dal cosiddetto brigantaggio meridionale. Da allora è nata la questione meridionale, che ancora oggi è viva e meno che mai risolta. Non mancarono durante i 150 anni di storia uomini di governo siciliani e meridionali, che nulla a poco fecero per sollevare le popolazioni dalla miseria e dall'analfabetismo, in cui tutta l'Italia meridionale si era ridotta anche a causa dell'annientamento delle poche industrie esistenti, ad opera della concorrenza della più consolidata industria del nord. Peraltro va detto che questi uomini di governo non solo non operarono per sollevare le sorti del sud, ma intervennero militarmente per soffocare sporadici moti contadini, come avvenne nel 1893-94 per la soppressione dei fasci siciliani dei lavoratori. Soffocati i manomilitari per volontà del capo di governo di allora, il siciliano Francesco Crispi. Il generale analfabetismo e la conseguente ignoranza dominante non consentirono alle popolazioni di uscire dallo spirito di quiescenza e di sottomissione non solo alle autorità ufficiali, ma anche alle organizzazioni malavitose profondamente radicate, come ad esempio la mafia in Sicilia. In questo senso fu deleteria la collusione tra la politica e associazioni malavitose che nel proprio interesse sostenevano elettoralmente gli uomini politici. Lo stesso Giovanni Giolitti, primo ministro degli interni e dal 1903 al 1914 capo del governo, per molti versi benemerito, fu dichiarato dallo storico Salvamini ministro della malavita, per la collusione e l'appoggio elettorale ricevuto dalla camorra napoletana.